Siamo in diretta con Fabrizio Garbaino, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, Fabrizio è un allevatore contadino della Langa Astigiana e presidente nazionale di ARI, Associazione Rurale Italiana, giusto?
Esatto, esatto. Membro di Via Campesina Internazionale, Via Campesina Europa.
Perfetto. Allora, intanto benvenuto sulle frequenze di Blackout. Con te oggi volevamo approfondire appunto la politica agricola comune, la cosiddetta PAC, che è un nome che forse suona solo per assonanza all'interno delle orecchie, ecco, di chi ci ascolta, anche se è uno dei degli atti fondativi della comunità europea, è un pezzo considerevole del progetto politico europeo, se vogliamo, e anche a livello economico lo si vede dal fatto che la politica agricola europea rappresenta quasi il 40% del bilancio europeo. Ecco, ma al di là di questo, in verità, per chi non si occupa di questo, risulta un po' fumoso. Quindi io prima di tutto incomincerei nel chiederti in cosa consiste la politica agricola comune, cioè come si organizza, e poi arriveremo un po' più a quello che è successo in questi giorni e che sta succedendo in queste settimane.
Allora, la politica agricola comune è il secondo budget dell'Unione Europea, quindi è il primo, perché il primo budget è quello che serve per far funzionare la macchina. Si tratta, in questa ultima botta, di 390 miliardi di euro in 5 anni, quindi tanti bei soldi, che servono a finanziare l'agricoltura e l'alimentazione in Europa. Questo ha voluto dire tantissime cose diverse. Questa faccenda ha 60 anni, è stata con il Trattato di Roma del 1956, è stata inaugurata e ha attraversato tantissime fasi, tantissime riforme, tantissime ideologie diverse, perché di quello stiamo parlando, malgrado vengano dipinte come regole di mercato, piuttosto che a seconda delle fasi in cui l'Europa si trovava a essere, quindi da uscire dalla seconda guerra mondiale, quindi una politica che servisse principalmente a dare da mangiare a tutti i cittadini europei in modo sufficiente e ai contadini di rimanere in campagna perché comunque dovevano produrre questo cibo, poi ne parliamo magari più diffusamente, agli ultimi anni in cui si è completamente deciso di usare questi soldi, questi tanti soldi, principalmente per finanziare l'agroindustria e il commercio internazionale, quindi la produzione per l'export, per, come dicono i nostri simpatici politici, per aggredire i mercati extraeuropei, quindi come se fosse un'arma di guerra più che un'arma di sostentamento del popolo europeo. E quindi già in questo il mio giudizio penso che sia chiaro.
Sì, direi un evidente cambio di rotta da sostentamento a politica quasi di guerra. Quindi questo è quello di cui si parla. Ti chiederei ancora un po' quali sono in genere, qual è l'iter, ecco, della PAC, cioè ogni quanto viene decisa, un po' qual è l'iter burocratico delle decisioni, e poi ti chiedo, insomma, cosa è successo all'ultimo passaggio decisionale in Europa, perché non dico che sono cambiate le carte in tavola, ma tu ci saprai dire meglio, si è persa l'ennesima occasione, ecco, per cambiare segno a questa politica.
Sì, allora la PAC viene stabilita con dei piani quinquennali, potremmo dire, no? Quindi di 5 in 5, chiaramente quando poi ci sono dei momenti come questo, in cui ci sono dei blocchi oggettivi del processo decisionale europeo, ci possono essere dei ritardi. Comunque tendenzialmente dura 5 anni in 5 anni, è un pacchetto di risorse, appunto, che viene destinato che viene proposto dalla Commissione europea per finanziare, appunto, l'agricoltura in Europa, e poi attraversa un iter decisionale piuttosto complicato, perché chiaramente la proposta passa poi nel Parlamento europeo, che può fare esattamente quello che dice la Commissione o infischiarsene e decidere di fare delle altre cose, e poi viene sottoposto, è partita ieri la trattativa, al trilogo, cioè alla triade Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio d'Europa, in cui sono rappresentati i ministri dell'agricoltura dei paesi dell'Unione Europea. Quindi è una presa decisionale molto complicata, anche perché comunque si tratta di tanti soldi ed è, dicevo, appunto l'unica vera politica comune europea, perché su tutti gli altri temi, la difesa, l'estero, la sanità, eccetera, ogni paese fa la sua partita. E quindi questa è veramente l'unica politica totalmente e completamente europea. Poi a cascata, quando questa viene definita a livello europeo, viene passata agli Stati, i quali con più o meno autonomia, e questa è un'altra novità di questo ultimo giro, possono applicarla, possono in qualche modo interpretarla e la applicano a livello del loro territorio nazionale. In Italia abbiamo un ulteriore passaggio in cui sono le regioni, essendo loro destinatarie della, come si può dire, dell'attuazione, ma anche della messa a regime delle normative, poi a livello locale hanno anche ulteriore voce in capitolo, quindi loro stesse costruiscono dei piani, soprattutto per il secondo pilastro, perché la PAC ha due pilastri, un pilastro di aiuti diretti e un pilastro di, si chiama sviluppo rurale, quindi di aiuti, diciamo, più alla gestione del territorio, alle singole aziende agricole che fanno qualche tipo di miglioramento all'interno aziendale, e questa è quasi totalmente a capo delle regioni, quindi anche le regioni hanno il loro pacchetto di soldi da gestire, anche lì con delle differenze anche abbastanza importanti da regione a regione, quindi diciamo che la governance di questa roba qui a livello poi complessivo è molto molto complicata, ed è per questo che non è un tema che appassiona tantissimo, ma per farvi appassionare vi dirò che questa roba qua decide cosa cappero mangiamo noi tutti i giorni, e visto che mangiamo tutti almeno 3 volte al giorno, i più fortunati, decide moltissimo di quello che ci buttiamo dentro, quindi anche della nostra salute, in più di come viene gestito il territorio, in più di quanti pesticidi o meno vengono usati per produrre il cibo però che mangiamo, quanto male facciamo noi stessi e quanto male facciamo, e bene anche potenzialmente, ai paesi con cui abbiamo dei rapporti commerciali, siano essi altrettanto importanti dal punto di vista politico come i paesi del nord Europa o del nord del mondo o i paesi del sud del mondo, che subiscono a cascata le nostre decisioni. Quindi, pur essendo un tema che negli anni è stato più possibile allontanato dalla società civile proprio per non farla intromettere su quelle che sono le questioni importanti, credo che sia un tema che debba essere riappropriato dalla società civile a tutti i livelli, perché decide molto del nostro futuro ambientale, alimentare, commerciale e anche dal punto di vista dei rapporti con i paesi, con tutti gli altri paesi del mondo.
Sì, infatti devo dire che io sono rimasto estremamente, estremamente colpito, impressionato dal... Io non ne sapevo niente, intanto faccio la prima confessione, diciamo. Però sono rimasto impressionato da come questo non abbia avuto il benché minimo spazio su alcun tipo di testata di informazione, che mentre su altri casi magari uno se lo può anche aspettare, ma... laddove si muovono, insomma, entità finanziarie di questo tipo, e come giustamente hai sottolineato tu, quanto sono trasversali poi nella vita di così tante persone, uno si aspetterebbe un minimo di copertura. Quindi intanto grazie per aver inquadrato bene l'argomento, e quindi adesso se ci puoi raccontare cosa è successo negli ultimi passaggi.
Sì, su rispetto alle informazioni faccio solo una chiosa, purtroppo se ne occupa solo 24 ore, ma dal punto di vista esclusivamente finanziario in Italia, e neanche le organizzazioni maggioritarie a livello agricolo ne parlano, perché hanno proprio un interesse pazzesco perché rimanga un tema nascosto per poter fare i loro magheggi. E qui mi collego alla seconda domanda: cosa è successo? È successo che ancora una volta il Parlamento europeo ha deciso di infischiarsene bellamente di 10 milioni di contadini europei, di cui la maggior parte ha un'azienda, i due terzi hanno delle aziende agricole con meno di 5 ettari, per decidere di finanziare di nuovo in maniera pesante e importante quasi esclusivamente l'agroindustria. E purtroppo questa decisione non arriva da Marte, nel senso che le nostre organizzazioni agricole maggioritarie più quelle diciamo negli altri paesi europei fanno parte di una roba che si chiama Coppa Cogeca, che è una lobby potentissima all'interno dell'Unione Europea, proprio perché, come dicevamo, l'Unione Europea si basa su queste politiche agricole, e quindi al loro interno loro sono riusciti a scavare all'interno di tutti i gruppi parlamentari, questo ci tengo a dirlo, forse leggermente meno nei Verdi e nei GUE, ma all'interno dei socialisti piuttosto che dei popolari, piuttosto che dei sovranisti, tra virgolette, eccetera, sono riusciti a scavare e a recuperare tantissimi voti che gli hanno permesso di licenziare una politica agricola che adesso appunto è in fase di contrattazione nel prelievo, che però appunto parte una piccola spennellata di greenwashing, parla di finanziare l'agricoltura industriale, allevamenti industriali, parla di benessere animale ma non toglie un euro all'allevamento industriale, agricoltura super intensiva, addirittura si è inventata questa mistificazione dell'agricoltura di precisione fatta con i droni, con i satelliti, che dovrebbe essere più sostenibile. In realtà da una parte è una bufala, soprattutto nei paesi come il nostro, in cui abbiamo geograficamente dei grossi problemi dal punto di vista anche di telefonare a un proprio vicino di casa, ma proprio anche a livello generale è un'agricoltura per i latifondisti, cioè, e quindi per un modello agricolo che va contro ogni tipo di logica anche agraria. Io sono laureato in scienze forestali e agraria, ho studiato queste cose all'università, e il latifondo è la cosa peggiore dal punto di vista della gestione del territorio e dei prodotti, però casualmente questa agricoltura di precisione va molto bene per questo tipo di gestione, e questa verrà finanziata pesantemente perché c'è la narrazione, come si dice oggi, e questa è un'agricoltura più sostenibile, che è una grandissima palla gigantesca.
Tra l'altro in barba anche a tutti gli spottini del ministro dei ministeri della cultura, del turismo, che vogliono insomma dipingere quantomeno il nostro paese, l'Italia, come questa terra dei piccoli agricoltori, no? Dove tutto deve passare, anche il turismo attraverso gli agriturismi, e tutta questa dimensione bucolica della dolce vita italiana, esatto, cioè, sparisce immediatamente di fronte a una politica europea. Inoltre, e qui ti vorrei incalzare con un'osservazione, nel senso che quello che hai detto è particolarmente, cioè colpisce particolarmente che sia successo oggi, che in questo periodo qua, cioè il mancato cambiamento di questa politica dopo anni dove comunque i movimenti ambientali, anche quelli insomma più contraddittori, più mediatici, come Fridays for Future, ma anche tanti movimenti ambientali più piccoli, sono diventati degli interlocutori comunque delle istituzioni europee. Le istituzioni europee hanno cercato di lavarsi la faccia anche utilizzando questi movimenti, si parla spesso ossessivamente di Green New Deal europeo e via dicendo. Dall'altro lato il Covid, cioè una pandemia che ha avuto come incubatore primo la zootecnica, gli allevamenti intensivi, perché da lì e col salto di specie si è propagato poi il virus nel mondo. Ecco, malgrado questo quadro qua, che insomma dovrebbe quantomeno sollevare un dibattito pubblico, direi, se non mettere in crisi certi tipi di decisione, invece l'immagine che tu ci hai appena restituito è diametralmente opposta. Ti restituisco la palla.
Sì, il paradosso è che l'Italia è realmente un paese di piccoli contadini, perché nell'Europa occidentale è comunque il paese in cui c'è ancora 1,5 milioni di piccole aziende agricole con una superficie media di meno di 8 ettari, che se capiamo è veramente poca roba, ma in realtà le politiche sono fatte tutte per un altro modello, quindi c'è anche un masochismo italiano su questo, no? Che di portare avanti questo tipo di politiche. A livello europeo chiaramente è comprensibile, perché il modello è quello dell'Europa del Nord, in cui ci sono questi grandissimi territori, fra cui anche strappati con land grabbing, parlo della Germania dell'Est, soprattutto al vecchio modello sovietico, che comunque c'era in quei posti, e quindi fra l'altro può avere vagamente un senso, ma l'Italia, che è un paese realmente di piccole aziende agricole che tengono in piedi un territorio fragilissimo, è veramente una gestione masochistica. Allora ci si chiede, ma per chi? Ma è chiaro, perché il nostro modello è quello di produrre tanta produzione per l'agroindustria, cioè quei pochi soldi che i contadini vedono, quelli piccoli chiaramente, servono a da fare del prodotto a basso costo da regalare poi o la GDO e morire di fame noi e chi la compra questa roba, oppure fare produzione per l'agroindustria in modo che questa possa produrre della spazzatura a un basso costo e faccia pagare carissima. Quando questi qui sono i modelli, l'agricoltura è soltanto un passaggio di soldi, cioè i soldi che vengono dati, tutti dicono prendete un sacco di soldi all'agricoltura, a parte che non è vero, ma forse è anche vero, è un passaggio, nel senso che a noi non ci rimane nulla, perché il nostro ruolo è quello di produrre cose a basso costo per un mercato gestito purtroppo in maniera maggioritaria dalla GDO, e per un'agroindustria, e penso le firme dell'agroindustria italiana, che sono fra le più importanti del mondo, perché se mettiamo indietro Barilla, Ferrero, Gragnano, piuttosto che facciamo un elenco, no? Cioè, abbiamo comunque 4-5 gruppi che dominano il mondo dal punto di vista della produzione di beni primari, cioè di prodotti primari o comunque di prodotti a base agricola. E quindi da quel punto di vista lì, quello è il modello che si deve supportare. Detto questo, il dibattito, ripeto, dovrebbe essere importante, e sulla questione ambientale diciamo che questa volta la cosa strana, ecco, se vogliamo dirlo, è che paradossalmente la Commissione Europea, perché quest'anno è stata inaugurata anche una roba che si chiama Farm to Fork, dalla fattoria al tavolo, per capirci, no? Una strategia che doveva essere affiancata alla PAC, che in realtà diceva delle cose a livello ambientale molto più stringenti, una volta tanto anche quasi condivisibili, anche se noi le abbiamo guardate con un po' di sospetto, perché la paura del greenwashing è dietro l'anno. Ma addirittura il Parlamento si è opposto a questa diciamo evoluzione, quindi siamo veramente in una situazione paradossale in cui l'unico realtà democraticamente eletta, poi per quello che vuole dire, europea, sta proponendo un modello che è assolutamente antitetico sia dal punto di vista della questione contadina, agricola, ma anche dal punto di vista ambientale. E quindi siamo in una fase completamente nuova, e che noi stiamo, come Via Campesino Europa e poi nelle sue derivazioni nazionali, stiamo affrontando in maniera, diciamo, molto seria, perché comunque si tratta di dare una svolta a un settore che comunque fa lavorare ancora tantissima gente, io direttamente, ma come dicevo prima, ha una ripercussione primaria sulla vita di ognuno di noi.
Allora, guarda, sei stato estremamente chiaro. Io purtroppo avrei anche altre domande, ma noi alle 11 dobbiamo restituire i microfoni, quindi tra pochissimi minuti. Ti chiederei una battuta, ecco, conclusiva, ricordandoci magari quali sono i prossimi passi, e poi se avete dei canali di informazione, ecco, su cui chi fosse interessato può approfondire approfondire il tema e tenersi aggiornato su quello che succederà nel prossimo periodo.
Allora, buongiorno Viva, interessiamoci tutti a questa partita, fatelo attraverso il sito di Ari, che è assurrale.it, la pagina Facebook e l'account Twitter di Ari. Abbiamo anche un account Mastodon in cui pubblichiamo le nostre prese di posizione sia a livello europeo che a livello locale. E l'altra cosa è che invito veramente tutti e tutte a cercare di manifestare questo disagio, questo dissenso anche su questa cosa in tutti i modi possibili. Domani c'è una manifestazione, forse ne avete parlato, a livello nazionale, per una società della cura. Noi ci siamo perché ci sembra fondamentale che si parla di cura, si parla anche di cura dell'ambiente in cui lavoriamo e operiamo, ma anche delle persone che mangiano quello che noi produciamo, e noi vogliamo produrre bene nelle condizioni anche redditivamente che mi possono sostenere nel mio lavoro, ma che in qualche modo questa cosa possa sicuramente andare a beneficio di tutti. Quindi troviamo veramente tutti i canali per manifestare il nostro dissenso, seguite quelli che sono i lavori che in questi giorni proprio servono, noi cercheremo di aggiornare il più possibile i nostri siti, i nostri mezzi di comunicazione sociale, cercando appunto di darvi delle informazioni. Per qualsiasi informazione supplementare, c'è una mail, diciamo, chiedeteci cose, organizziamo incontri, facciamo dibattiti, bisogna parlarne, bisogna scardinare questo silenzio colpevole di enti pubblici e associazioni di categoria corporative, dobbiamo scardinarlo in tutti i modi.
Fabrizio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi e per averci aiutato a raccontare questa storia importante su cui appunto vige un colpevole silenzio. Noi ti auguriamo insomma una buona giornata e a risentirci su Blackout quando ci saranno degli aggiornamenti. Ciao.
Grazie mille, ciao a tutti e a tutte, buona giornata, ciao.